Ventitresima lezione del corso La caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici, parte seconda. Nella precedente parte abbiamo visto la questione del rapporto tra anima e corpo, il problema dell'anima e in particolare le posizioni di San Tommaso per quanto riguarda questi aspetti di fondamentale importanza. In particolare, qui continuiamo con la stessa problematica e per mettere in rilievo l'importanza di questi aspetti e poi le implicazioni per quanto riguarda il tema della corporeità. Fin qui abbiamo visto e stiamo vedendo il problema del rapporto tra anima e corpo. La ricezione medievale di Aristotele a questo proposito, attraverso l'introduzione dei suoi testi, e la sua interpretazione, cioè l'interpretazione di Aristotele con Avicenna e con Averroè, non fu pacifica e dette luogo a vivaci dibattiti e discussioni, tanto che San Bonaventura, ma anche altri francescani, anche altri teologi e filosofi francescani, e poi lo stesso San Tommaso, in particolare nei suoi testi Contra Gentiles e nel De Unitate Intellectus, polemizzarono mettendo in risalto le deviazioni dottrinali sul terreno dell'ortodossia teologica che erano gli sbocchi inevitabili dell'averroismo. Il De Anima di Aristotele, per questa via, cioè per via dei dibattiti e per via della ricezione di Aristotele nel Medioevo e in particolare nel secolo XIII, per i teologi e per i filosofi cristiani venne ad essere il testo di riferimento per sciogliere il dubbio o meno se si può intendere l'anima di cui ci parlano i testi biblici, i testi della scrittura, tramite la filosofia aristotelica, appropriandosi della filosofia aristotelica, e cioè dell'idea, del corpo e dell'anima come forma sostanziale del corpo, cioè dell'anima destinata alla salvezza o alla perdizione, di cui il vescovo di Ippona, cioè Agostino, aveva scritto considerandola una sostanza spirituale. Autori come Alberto Magno, Bonaventura, L'Aquinate si cimentano nel tentativo di offrire una soluzione. L'Aquinate ne parla variamente, ma soprattutto nelle questioni disputate sull'anima, dove si chiede utrum anima humana possit esse forma et hoc aliquid, cioè se l'anima possa essere insieme forma del corpo e sostanza per sé sussistente. In ogni caso, la tesi affermativa, cioè la risposta affermativa a questo interrogativo, venne accolta unanimemente e introdotta in ambito teologico e filosofico, pur con alcune differenziazioni e divergenze tra i vari autori. In particolare, San Tommaso la fa propria e si prefigge il compito di giungere a mostrare in maniera rigorosa sul terreno propriamente filosofico innanzitutto, ma poi ovviamente anche sul terreno teologico, che l'anima umana individuale è spirituale ed immortale e in quanto forma sussistente e principio di attività intellettiva, forma del corpo. Questa è la posizione di San Tommaso. La forma qui a completamento di queste informazioni, di questa breve presentazione, utilizziamo un testo tratto da Sofia Vanni Rovighi, Introduzione a Tommaso d'Aquino, Editori La Terza, Bari, 2011, pagina 96. Per la Vanni Rovighi, forma qui significa principio determinatore dell'essenza di una cosa, e ciò per cui una cosa è quella che è, e quindi anche ciò per cui una cosa ha la propria attività. Ora il conoscere intellettivo è attività dell'uomo, quindi il principio intellettivo è ciò per cui l'uomo è uomo, è la sua forma sostanziale. L'affermazione, cioè questa affermazione che l'anima intellettiva è forma sostanziale del corpo, per Lavanni Rovighi non è rivolta contro un generico platonismo o neoplatonismo, è storicamente rivolta contro la teoria di Averroè. San Tommaso qui si trova in difficoltà e soprattutto deve conciliare due tesi in apparenza tra di loro contraddittorie. L'una è la seguente: l'anima umana è sussistente, l'anima umana è forma del corpo, e tanto più contraddittorie in quanto egli afferma, cioè San Tommaso, e questa tesi suscitò scandalo nel contesto dell'epoca, che l'anima, la mens, è l'unica forma dell'uomo. Che la mens fosse unica anima, che non ci fossero nell'uomo tre anime, vegetativa, sensitiva, intellettiva, era comunemente ammesso dai teologi del secolo XIII, ma tutti, salvo, aggiunge Lavanni Rovighi, Alberto Magno, tutti ammettevano che l'anima intellettiva si unisse a un corpo già formato, che nell'uomo ci fossero precisamente anima e corpo. Era opinione comunemente condivisa da tutti. Qual è la novità che introduce San Tommaso? San Tommaso afferma che l'anima intellettiva è l'unica forma sostanziale nell'uomo, il che voleva dire che l'anima intellettiva non è solo il principio per cui l'uomo conosce intellettivamente, ma anche ciò per cui l'uomo ha un determinato colore degli occhi. Voleva dire questo, sottolineare al massimo l'unità dell'uomo in tutti i suoi aspetti. San Tommaso ritiene che questa sia la conclusione logica della tesi che l'anima è atto primo, forma sostanziale del corpo. La forma sostanziale è infatti quella che dall'essere simpliciter, quella che fa sì che una cosa sia un ente determinato. Ora, se l'anima intellettiva si unisse ad un corpo già formato, ossia già esistente come corpo, così e così determinato, in un modo o nell'altro determinato, essa potrebbe modificare, cioè l'anima potrebbe modificare quel corpo, dare a quel corpo un nuovo aspetto, ma non potrebbe farlo essere, e quindi a quel punto non sarebbe più forma sostanziale. San Tommaso ritiene, convinto, che l'aver portato a questa estrema conclusione, a queste conseguenze, la teoria dell'anima forma aiuti a risolvere il contrasto tra il concetto dell'anima sostanza e quello dell'anima forma, anziché renderlo più acuto, cioè anziché renderlo più problematico e di più difficile soluzione. Per San Tommaso, a questo proposito, non ci sono nell'uomo due esseri, quello dell'anima e quello del corpo, poiché il corpo ha l'essere dall'anima. L'anima, in quanto forma sussistente, comunica il suo essere al corpo, anzi fa essere il corpo. E questa teoria, proprio questa teoria, fu quella che scandalizzò all'epoca i teologi conservatori, teologi e filosofi conservatori, tanto da suscitare una burrascosa discussione, continua Lavanni Rovighi, con Giovanni Peckham a Parigi, e poi questa tesi, appunto tomista, venne condannata ad Oxford nel 1277 e nel 1286 da Giovanni Peckham, divenuto nel frattempo arcivescovo di Oxford. Le obiezioni a questa teoria, che venivano rivolte a questa teoria da più parti, erano sia di carattere teologico che di carattere filosofico. E se, le ultime, queste ultime, cioè le obiezioni di carattere filosofico, possono riassumersi per Per Lavanni Rovighi, nel rimprovero di legare eccessivamente l'anima al corpo. Per Tommaso, però, l'uomo è una sostanza di cui l'anima è la forma, ossia il principio determinatore. Fine citazione. Questo è l'esito del dibattito, soprattutto a seguito dell'introduzione dei testi aristotelici e della loro interpretazione da parte dei principali esponenti del pensiero teologico e filosofico medievale. A questo punto, c'è da chiedersi, per poter continuare ulteriormente il discorso, qual è l'importanza del corpo in questo contesto? Quali sono le implicazioni di questo discorso per quanto riguarda il modo di considerare il corpo, il modo di valutare il corpo? Non si tratta di un aspetto secondario e di una questione marginale, perché la questione del corpo verrà ad essere fondamentale, verrà ad essere un aspetto di carattere fondamentale per quanto riguarda il martello delle streghe, il testo, il martello delle streghe. Per il semplice motivo che in tutto il testo, il martello delle streghe, il corpo, la carne per così dire fisica, quindi gli aspetti fisici, verranno ad essere visti negativamente a tutti i livelli, tanto negativamente da arrivare alla distruzione dello stesso corpo, con appunto la messa al rogo delle streghe. La condanna alle torture inflitte corporalmente ai vari stregoni, ma soprattutto alle streghe. Cioè, quindi c'è da tenere presente questo aspetto, questa implicazione di carattere fondamentale per quanto riguarda il corpo e la valutazione del corpo, la valutazione degli aspetti fisici. A cosa è dovuta questa valutazione negativa del corpo nei suoi vari aspetti, che si ripercuote, tanto per fare un esempio, anche nella Quaresima, nel modo di considerare la Quaresima, quindi come dire, privazioni corporee, penitenze a vari livelli che si manifestano in varie forme, appunto nel Medioevo. Veniamo così con questo aspetto al tema del corpo, al tema della carne, cioè degli aspetti fisici e della visione che nel martello delle streghe si ha del corpo, della carne fisica, ancora una volta. Qui sono da premettere alcune considerazioni per meglio intendere il discorso svolto in forma sommaria, rapsodica per così dire, per sprazzi nel testo Il martello delle streghe, proprio per poter cogliere adeguatamente l'importanza della tematica nei suoi vari aspetti, ma soprattutto per quanto riguarda la valutazione e i presupposti di questa valutazione, negativa. Ancora una volta al punto da bruciare al rogo il corpo per la salvezza dell'anima. È il famoso assioma Salus Animarum Suprema Lex, cioè la salvezza dell'anima è la legge suprema. Il martello delle streghe non ci offre, anche sotto questo aspetto, una trattazione sistematica. Ancora una volta, a scanso di equivoci, il testo, il martello delle streghe, venne redatto come testo, come manuale per combattere, per sterminare, per estirpare letteralmente il fenomeno della stregoneria. Quindi l'intento primario del testo, il martello delle streghe, non è quello di essere un trattato teologico, un trattato filosofico. Non è quello di essere una summa, ma di essere un serbatoio di tutti gli argomenti, una raccolta di tutti gli argomenti possibili per combattere in qualsiasi modo, a qualsiasi livello, sul terreno giuridico, sul terreno filosofico, sul terreno teologico, il fenomeno della stregoneria considerato come eresia, come un fenomeno che mette in questione l'unità del corpus Christianum e quindi mette in questione la società, il campo di Dio, la vigna del Signore. Questo è l'intento primario del testo, il martello delle streghe, e per queste ragioni appunto non compaiono trattazioni sistematiche per quanto riguarda questioni filosofiche o questioni teologiche, ma ancora una volta il testo è un serbatoio appunto di tutti gli elementi e di tutte le posizioni, i punti di vista volti a combattere il fenomeno della stregoneria.